Ricordiamo in questa celebrazione i defunti Tonella, Oreste e Torta Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Allora, nel corso di questa celebrazione abbiamo introdotto un canto che questo canto che dice così: pane del cielo sei tu Gesù, sarà il canto di comunione. Ma quello che voglio sottolineare è l'espressione che useremo nella frase. Dice così: no, non è rimasta fredda la terra. Tu sei rimasto con noi per nutrirci di te, pane di vita, e infiammare col tuo, amore tutta l'umanità. Allora, e poi, sì, il cielo è su questa terra, perché tu sei rimasto con noi. Da questa espressione che useremo alla comunione, ricaviamo già sin dall'inizio di questa celebrazione la nostra preparazione. Allora, noi siamo qui perché? Perché sperimentiamo la freddezza della terra. E la freddezza della terra noi la sperimentiamo proprio nel mondo delle nostre relazioni. Perché alla fine le relazioni oggi sono nella freddezza, che non vuol dire esplosioni di sentimento, esplosioni di affetto. No, 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 no. La freddezza è l'incapacità di cogliere il valore della dignità umana. Perciò io mi relaziono con le persone, ma per esempio, se una persona mi fa arrabbiare, mi arrabbio, la insulto anche, e poi la insulto anche perché ho ragione, e poi alzo la voce per far capire che ho ragione, e poi alla fine sono contento perché ho fatto la mia ragione. Tu non hai capito niente, perché hai gettato ancora il ghiaccio sulla terra. La freddezza. La freddezza è l'incapacità della persona di comunicare la benevolenza. Infatti, che cosa contrasta la freddezza? Questo, a infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Allora ecco, noi stamattina siamo qui di fronte a questa parola che ci richiama proprio l'esperienza ordinaria della freddezza, proprio perché anche il nostro rapportarci, le nostre relazioni, capite ben che, ma lo sapete, solo che tante volte noi lo vogliamo nascondere, lo vogliamo glissare, no? Proprio per non sembrare chissà cosa. E allora, però dentro abbiamo la coscienza di essere freddi. Perché alla fine ci lamentiamo anche che non riusciamo a stabilire rapporti con le persone, ma la colpa è sempre degli altri. La colpa è sempre degli altri che non capiscono, la colpa è sempre degli altri che non comprendono. E intanto facendo così continuiamo a seminare freddezza. La terra è fredda. Ed è veramente fredda. Perché oggi non si trovano più le persone che sanno portare non chissà che cosa. La benevolenza. Ma la benevolenza nasce da un altro fatto, che chi ti sta davanti, prima di tutto, è uno che è chiamato da Dio. Fa niente se lui non lo sa, fa niente se non lo vive, però tu lo devi sapere. Perché se tu sei qua e fai anche stamattina la comunione, dovresti capire che quella comunione che entra in te è proprio il Dio amore che prende dimora dentro di te. Infatti, pane del cielo, voi direte ritornello, eh? Pane del cielo sei tu Gesù, via d'amore. Poi, bellissima l'altra espressione, tu ci fai come te, chissà se è vero. Ora stamattina vogliamo chiedere proprio questo, che noi diventiamo portatori di calore, non di freddezza, perché del freddo ne abbiamo già abbastanza. Parlo del freddo inteso come persone che non sono capaci di capirsi, non sono capaci di comprendersi, non sono capaci di aiutarsi, non sono capaci di essere disponibili. dove la disponibilità è vista solamente come le grandi azioni. Dobbiamo essere attenti ai bisognosi, dobbiamo essere attenti ai poveri, ma quella è freddezza, perché ancora una volta quelle azioni lì le fai al di fuori della tua ordinarietà. La freddezza si vince nell'ordinarietà, nel tuo modo di rapportarti con la gente. È possibile che quando una persona ti parla tu rispondi sempre con quel tono arrabbiato, quel tono di presuntuosità, quel tono di stare sulle tue, quel tono di non abbassarti mai a capire? Tu sai già tutto, perciò gli altri sbagliano sempre. È la freddezza questa, ma tu semini freddezza. E stamattina lo chiediamo: pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te, aiutaci a sconfiggere la freddezza della terra. E Paolo ce lo rammenta: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, maldicenza, ma siate invece benevoli gli uni con gli altri. E se uno è più debole di voi, non schiacciatelo del tutto, ma andategli vicino, aiutatelo a sollevarsi, a portarlo alla vostra pari, se vi credete forti. Non siate come i farisei, che vedono la pagliuzza e condannano la pagliuzza, ma non vedono la trave che è nel loro occhio. No, la terra è fredda, però con te Gesù la terra non è più fredda. Perché? Perché tu ci insegni la via dell'amore, tu ci fai come te. Ecco, allora davanti a questo messaggio di oggi ci possiamo rivolgere al Signore proprio dicendo al Signore: allora aiutaci a far sì che la nostra struttura umana diventi obbediente al tuo amore e non diventi obbediente a noi stessi. Tiraci fuori da questa freddezza. Fa che noi comunichiamo il tuo calore, che significa semplicemente comunicare la tua presenza. E la tua presenza è solo presenza d'amore. Allora lo diciamo al Signore anche con il canto, dicendo proprio: Signore, allora accoglimi, accoglimi secondo la tua parola, diciamo stamattina, no? E poi ti seguirò, Signore, certo, perché so che tu sei la via dell'amore. E lo diciamo allora con il canto che voi trovate a pagina 1, pagina 1. E lo strutturiamo così ora, prime strofe, il coro, la seconda parte della strofa, tutti insieme. Accoglimi, Signore.
Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me. Ed io lo so che tu, Signore, la mia speranza si compirà. Ed io lo so.
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre, tu scegli tra gli umili e non tra i potenti i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza. Concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il verbo della vita, perché possa formare ancora il tuo popolo, stirpe santa, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Anche stamattina la prima lettura che ci viene consegnata è presa dal libro di Isaia, come del resto abbiamo già visto domenica scorsa la prima lettura. Però domenica scorsa era il capitolo 35, oggi siamo rimandati indietro e siamo rimandati al capitolo 7, proprio all'inizio del libro. E il testo di stamattina è un testo che coglie Isaia in un momento veramente difficile. Cioè Isaia è mandato direttamente a parlare con il re, perché Isaia deve far capire al re che la sua politica non è più ispirata alla legge del Signore. E perciò, se questa tua politica, dirà Isaia, non è ispirata a Dio, tu stai distruggendo il popolo di Dio. Ovviamente Acaz, il re, non vuole ascoltare Isaia, perché ascoltare Isaia significava rinunciare alla sua politica, e ovviamente fa difficoltà, mette in dubbio la parola di Isaia. Allora Isaia dice: va bene, allora, se metti in dubbio la mia parola, facciamo una cosa, chiedi tu un segno al Signore, quello che vuoi, e il Signore te lo darà, e tu capirai se la mia parola è vera, cioè viene da Dio, o se la mia parola non viene da Dio. Ma anche di fronte a questo, Acaz si rifiuta di chiedere un segno, ovviamente con una giustificazione che non regge, perché dice: no, io non voglio tentare il Signore. Ma in effetti Acaz dice: io lo so che se chiedo un segno, certo Dio darà ragione a Isaia. Ma se dà ragione a Isaia, come faccio io a portare avanti la mia politica? Allora è meglio non chiedere nessun segno. Così non c'è neanche il problema di aver disobbedito apertamente a Dio. E va avanti per la sua strada. Però Acaz porterà alla rovina il regno di Giuda. Però importante stamattina proprio questa sottolineatura. L'uomo presuntuoso che non è più capace di aprirsi all'obbedienza a Dio, nonostante l'invito. Ma se ti distanzi dall'obbedienza a Dio, l'effetto sarà la rovina. Proviamo a sentire questo passaggio allora del capitolo 7 di Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekach, figlio di Romelia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciata a Gerusalemme questa parola: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il cuore di Gerusalemme si agitò come si agitano i rami del bosco per il vento. Allora il Signore disse a Isaia: vai incontro a Acaz, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio, e tu gli dirai: fai attenzione, sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzone fumosi, poiché gli aramei Efraim hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo, occupiamolo. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà. Ma se non crederete, non avrete stabilità. Allora il Signore disse ancora a Isaia: di ad Acaz, chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi, oppure lassù in alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Parola di Dio. Come canto responsoriale facciamo il racconto che ci viene consegnato dal libro della Genesi e che ci fa vedere tutta la storia della salvezza, l'opera di Dio nel mondo, ma soprattutto l'opera di Dio verso gli uomini. Lo facciamo con il canto che trovate a pagina 13 e voi trovate a pagina 23. È il racconto di quello che Dio fa per l'uomo, perché non perda mai di vista la sua speranza, la sua luce. State pure seduti, È un canto meditativo, State pure seduti. Quando la tua sapienza venisti incontro ancora più l'amasti e a lui venisti incontro insieme. Colmava il nostro cuore di fede e di speranza, colmava il nostro cuore di fede e di speranza, tanto ci amasti infine, io sì. Stessa dell'unico tuo figlio insieme con noi divise il pane, la gioia ed il dolore. il dolore. Così la terra intera attende il suo ritorno, così la terra intera attende il suo ritorno. Se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò. Se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò. La seconda lettura è presa questa mattina dalla lettera di Paolo ai Romani, e quella di stamattina è solamente l'introduzione, infatti sono i primi 7 versetti che stanno in apertura della lettera, però sono 7 versetti che contengono una grande intensità, e questa intensità che è diciamo così caratterizzata da un tema, il tema della chiamata. Paolo si dichiara chiamato, però dice tutti gli uomini sono chiamati. Perciò implica adesso la risposta alla chiamata. Questo è un po' il tema che è trattato da questi 7 versetti. Però vediamo come si snoda questa presentazione di Paolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture, e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome, e tra questi siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio, santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, in sogno un angelo del Signore gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Isaia. Ecco, la Vergine concepirà, darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Giuseppe, quando si destò dal sonno, fece come gli aveva detto l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. È chiaro che la guida di questa nostra meditazione sulla parola ce la deve dare stamattina San Paolo, perché quello che dice in questi 7 versetti è davvero importante da comprendere, ma soprattutto da vivere, perché qui Paolo parla di una chiamata. Dice infatti che tra questi siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. E quindi Paolo ci tiene a ricordare ai cristiani che sono dei chiamati. Però andiamo a capire bene il senso di questa chiamata. Prima di tutto la applica a se stesso, e qui si apre un grande capitolo, perché la prima affermazione è questa: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata. Questa sottolineatura è importante, apostolo per chiamata. Ma perché Paolo sottolinea questo? Non poteva benissimo dire: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo. No, apostolo per chiamata. Perché è importante questa sottolineatura del per chiamata? E questo noi lo comprendiamo perché la preoccupazione di Paolo, come la preoccupazione di tutti gli apostoli, che emerge dai loro scritti, quindi le lettere di Paolo, le lettere di Pietro, ma in modo particolare quelle due lettere di Paolo che sono veramente dirette e sono le lettere che ha scritto a Timoteo, Paolo mette in luce un pericolo per la comunità cristiana, se ricordate, no? è il pericolo dei cosiddetti falsi maestri, o addirittura dei falsi evangelizzatori. Infatti ai Corinzi Paolo dirà: ma perché avete cambiato il Vangelo? Guardate che non ci sono altri Vangeli. Perché ci sono in mezzo a voi quelli che pretendono di darvi un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunciato? Quindi il pericolo è che ci sono evangelizzatori che pretendono di dare un Vangelo che però non è quello vero. E come mai questo? Paolo dice, certo, perché questi evangelizzatori o questi falsi apostoli, perché poi alla fine apostolo vuol dire semplicemente appunto mandato a evangelizzare, vuol dire così la parola apostolo, no? Quindi questi falsi apostoli che pretendono di annunciare un Vangelo che però non è quello voluto da Dio. Perché? Cosa è capitato? E qui è il punto. Paolo sostiene questo: si diventa apostoli solamente per chiamata. Perché questi falsi apostoli, questi falsi evangelizzatori, non sono per chiamata, sono per decisione, per scelta loro. E è pericoloso tutto questo, perché allora se tu non sei apostolo per chiamata, tu non potrai mai annunciare il Vangelo di Gesù, non potrai mai dire la verità. Ora, questa preoccupazione di Paolo, guardate che non è finita, continua sempre, perché appunto la Chiesa è esposta a questo pericolo, il pericolo di avere dei fantomatici apostoli, i quali non sono apostoli per chiamata, sono apostoli per loro decisione. Ora, il pericolo sta qui, che chi si fregia col nome di apostolo, comunque di annunciatore del Vangelo, senza essere chiamato, è pericoloso, perché ti annuncia un Vangelo che non è quello della verità. Ora, il pericolo che Paolo avverte nella comunità, in questo caso di Roma, è chiaramente un pericolo che invaderà sempre tutta la storia della comunità cristiana, quindi tutta la storia della Chiesa. E di questo noi dobbiamo renderci conto, no? Perché? Certo, perché di evangelizzatori che non sono chiamati, la Chiesa è piena. Perché? Perché la Chiesa purtroppo è fatta da una gerarchia che normalmente è tale per scelta. Io ho deciso di fare questa strada, io ho deciso di seguire questa strada, perciò è difficile che ci sia davvero un annuncio del Vangelo che sia verità. È sempre un annuncio che non potrà mai essere verità, perché deriva da un annunciatore che non è tale per chiamata, ma per scelta. Noi l'abbiamo detto tante volte, ma stamattina siamo obbligati a ripeterlo, perché Paolo ce lo ricorda anche stamattina, no? E capite, non è che noi ci commuoviamo perché una persona dice, per esempio, no, ho deciso di fare il prete. Ora ci commuoviamo, oh, finalmente ci sono ancora anche oggi le vocazioni. Ma attenzione che non è proprio così. Perché hai deciso di fare il prete, ma raccontami perché. Tu puoi decidere di fare il prete perché non trovi più soddisfazione in quello che fai, perché non trovi più compensazione nelle cose che fai, perché ti fa paura, no? Il modo di vivere normale degli uomini. Allora prevedi che in questa strada ci sia un certo favore per te. Allora però tutti ti fanno festa, perché diventi prete. Ma che ci importa diventare prete se non si è chiamati? E voi dite, ma se questo diventa prete vuol dire che è chiamato? Non necessariamente. Allora, il pericolo c'è anche oggi, come c'era al tempo di Paolo. Ma il pericolo non è giudicare la persona che è diventata così non per vocazione ma per scelta, non è un giudizio, ma è una denuncia di pericolo. Perché se la persona non è chiamata, non potrà mai darti la purezza del Vangelo. Se la persona non è chiamata, non potrà mai essere un evangelizzatore. Infatti, dove stanno andando oggi le cosiddette guide della Chiesa? Stanno tutti assumendo delle categorie che vengono desunte non dall'ispirazione, ma di quelli che sono gli schemi sociali, quelli che sono gli schemi addirittura anche politici. Lasciamo perdere poi la gravità più alta, gli schemi economici. Ora, la Chiesa che si dichiara essere aperta al mondo, non la Chiesa, la gerarchia, che si dichiara di essere aperta al mondo, non è certamente fatta da gente che è chiamata. Perché l'essere aperti al mondo significa ragionare e presentare un Vangelo che rispetti le categorie del mondo. Il pericolo della Chiesa di oggi è questo. Quindi Paolo stamattina è di un'attualità incredibile, perché dice, attenzione, che il Vangelo non può essere affidato a questa gente. E se anche si mostrano evangelizzatori, quel Vangelo non è quello vero. Perché? Perché alla fine, se l'annuncio del Vangelo ti porta solamente a creare in te una sensibilità sociale, non è il Vangelo di Gesù. Non abbiamo capito niente del Vangelo. Infatti, quello che ti annuncia quel Vangelo non è annunciatore per chiamata, è annunciatore per scelta. Altro che la conversione. Oggi poi, no, uno diventa prete dopo che ha fatto un'esperienza di lavoro, dopo che ha fatto un'esperienza anche matrimoniale, se volete, no? Poi a un certo punto diventa prete, tutti stupiti, ma guarda che conversione, ma quale conversione? Ora, chi deve annunciare il Vangelo deve essere chiamato. E i chiamati, purtroppo, in proporzione, sono pochi. Non lo dico io, Ha detto Gesù. La messe è molta, gli operai sono pochi. Ma sono pochi perché? Perché sono pochi i veri chiamati. Perché sono pochi quelli che coltivano la chiamata, non la scelta, la chiamata. Allora, Paolo invece dice, io sono stato chiamato. E come fa Paolo a dire questo? E come facciamo a credere che veramente Paolo è stato chiamato? È facile capirlo. Perché? Perché nel racconto che Paolo ci fa della sua conversione, esattamente nella lettera ai Galati, e poi ovviamente anche la redazione che Luca farà raccontandoci la vicenda di Paolo, perché sapete che Luca e Paolo erano insieme, no? Quindi Luca conosceva molto bene Paolo, e negli Atti degli Apostoli ci fa la relazione di cosa è avvenuto a Paolo. Allora, c'è un particolare, che mentre Paolo va a Damasco c'è quella famosa apparizione, no? Quell'esperienza di Gesù. Ma quell'esperienza di Gesù provoca una situazione. Paolo rimane cieco per qualche giorno. Cosa vuol dire? Quella cecità di Paolo, che significato ha? Ora, quella cecità ha un senso, che poi ha un risvolto dentro, in Paolo, nella sua profondità. Perché quella cecità vuol dire che da quel momento Paolo non vede più nulla di quello che è stato, non vede più nulla di quello in cui ha sempre creduto. È sparito tutto. È come se in Paolo si fosse avvenuta una purificazione tale che Paolo si è sentito svuotare di tutto. Perché quello che è successo era inaspettato. quando riapre gli occhi si trova cambiato. E la prima esigenza di Paolo quando apre gli occhi, qual è? È annunciare il Vangelo di Gesù. Subito, senza neanche scendere a Gerusalemme, ci dice Paolo. Non sono neanche sceso, ma sono partito subito, senza il permesso di nessuno. Certo, perché? Perché l'esperienza di Gesù per Paolo è stata una chiamata inaspettata. Ecco perché stamattina dice: chi è il vero apostolo? E chi dentro di sé ha avuto la chiamata. E come si fa a capire quando uno è chiamato e quando uno non è chiamato? E Paolo dice: io sono stato chiamato a fare solo una cosa. E qual è questa cosa? Questa cosa è questa: scelto per annunciare il Vangelo di Dio. Solo per fare questo. Ma che cos'è il Vangelo di Dio? Cos'è il Vangelo di Dio? Paolo non è che dice: io sono stato scelto per annunciare il Vangelo di Dio perché ho letto i quattro Evangeli, tenendo presente che i Vangeli non erano ancora stati scritti. Allora Paolo cosa parla del Vangelo? Se non sono ancora stati scritti, che cosa annuncia? Che cos'è sto Vangelo di Dio? Ecco il punto. Perché Vangelo di Dio in Paolo ha un significato molto bello. Perché il Vangelo di Dio significa la verità di Dio. E lui annuncia la verità di Dio. Ma dov'è questa verità di Dio? E questa verità di Dio è Gesù, è il Cristo. Infatti, bellissimo, no? Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli. Quindi è per mezzo di Gesù. Ho avuto la conoscenza di Gesù che mi permette di dire che io ho il Vangelo di Dio. Ma la conoscenza di Gesù. Allora, l'apostolo, quello vero, cos'è che ti deve annunciare? Ti deve annunciare la conoscenza di Gesù. Ti deve dare Gesù. Però, quando è vero questo Vangelo annunciato? Quando veramente c'è in colui che te lo annuncia la chiamata? Perché è importante questo, perché tutti possono parlare di Gesù, ma non tutti sono capaci di comunicarti il mistero di Gesù, che è un'altra cosa. Infatti chi è chiamato ha in sé questa forza, che mentre ti parla di Gesù ti consegna la presenza, ti consegna lo spirito. Perciò quella parola che ti arriva come conoscenza di Gesù è una parola che entra dentro ed è una presenza che tu senti, è la presenza di Gesù. Ma chi fa questo è l'apostolo. Chi parla, ma quella parola non comunica niente se non dei suoni, se non delle parole, non è certamente un annuncio, non serve a nulla, non c'entra niente con l'essere apostoli, neanche se fossero i vescovi, neanche se fosse il Papa. Non c'entra proprio niente. Perché l'apostolo, quello per chiamata, quello vero, ti comunica Gesù, e quel Gesù diventa per te presenza, presenza dentro, perché ti comunica lo Spirito. E Paolo dice: io sono apostolo per chiamata, perché io devo annunciare il Vangelo di Dio. Sono mandato per questo. E perché è così importante questo annuncio del Vangelo? Ultimo passaggio. Perché Paolo dice: tutti gli uomini hanno una responsabilità, tutti. E la responsabilità è questa: rispondere alla chiamata della fede. Infatti, la finale è questa, quando appunto dice: per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, ma perché? Per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti. Allora, capiamo bene, la responsabilità di ciascuno di noi, la prima responsabilità è quella che dobbiamo rispondere alla fede. Ah sì? Sì, la fede è una chiamata. E questa fede, questa chiamata, in cosa consiste? E qui dobbiamo andare ad analizzare bene. La chiamata alla fede non è la chiamata a pregare. La chiamata alla fede non è la chiamata ad andare in chiesa. La chiamata alla fede non è la chiamata a fare le opere di misericordia. La chiamata alla fede è una cosa seria. Perché la chiamata alla fede ti è stata fatta, ti è stata rivolta nel momento in cui tu sei uscito dal grembo di tua madre. Perché quando tu esci dal grembo di tua madre, sei uomo. E il fatto di essere uomo vuol dire che tu sei chiamato a essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Questa è la chiamata alla fede. Allora, la chiamata alla fede è questa, ma la tua vita è veramente una vita che è fatta a immagine e somiglianza di Dio? Questa è la domanda. È la domanda di Paolo. Quindi rimane in te un grande compito, rispondere alla chiamata della fede. E capirci così non è semplice. Guardatevi in giro. Fate pure un sondaggio. E secondo me sarete delusi. Perché forse troverete lo 0,0001 che vi risponde: io ho capito che cos'è la mia vita. La mia vita è il cammino per essere sempre di più l'immagine e la somiglianza di Dio. Ma chi ve lo dice ancora oggi? Ma chi ve lo dice? Ma fondamentalmente, ed anche i preti ve lo dicono, perché sono apostoli senza chiamata. Sono apostoli che vi proiettano sul senso della vita inteso come un impegno sociale. Tu dai prova di fede nelle opere sociali. Non dai prova di fede se la tua vita è fatta immagine e somiglianza di Dio. Ma per carità, questa è una cosa troppo vaga, troppo astratta. Paolo non ce la conta così, Paolo si dice la verità. Si dice: noi abbiamo una grande responsabilità, tutti, rispondere alla fede. Perché se non rispondi alla fede, è come se tu ti uccidessi, muori. Perché? Perché ti allontani dalla tua sorgente. Tu sei fatto per essere l'immagine e la somiglianza di Dio. E se non lo sei, sei finito, sei nella morte. Anche se fai tutte le opere sociali che vuoi, anche se fai tutte le opere di misericordia che vuoi, ma sei nella morte. Perché la tua vita non rispecchia l'immagine e la somiglianza di Dio. E come si fa a rispondere alla fede? E per rispondere alla fede, se la fede è questa, devi fare due passaggi. Primo, devi conoscere bene Dio. Perché se la tua vita deve essere l'immagine e la somiglianza di Dio, se permetti, devi conoscere Dio. E quando l'hai conosciuto, devi seguirlo. Perché altrimenti come fai a trasformare la tua umanità nella sua immagine e somiglianza? È la tua decisione. Conoscere Dio. Ma conoscerlo veramente. E come si fa a conoscerlo? C'è solo una strada. Ecco l'annuncio del Vangelo. Il Vangelo di Dio è esattamente quel Gesù che è venuto a dirti: se tu ti avvicini a me, se tu mi accogli, io ti porto dentro la conoscenza di Dio, cioè ti faccio sentire dentro la presenza di Dio che ti indicherà in che modo tu dovrai essere uomo per essere la sua immagine, la sua somiglianza. Finalmente potrai rispondere alla fede. Ola, questa è la risposta alla fede. Però se nessuno ti comunica lo Spirito di Gesù, dentro di te non ci sarà mai questo cammino di risposta alla fede, perché non conosci Dio e quindi non puoi seguirlo. Avrai una vaga idea di Dio, ma non sei sicuro che sia Lui. È solo Gesù che ti può dare questa certezza. Ecco perché Paolo dice: è necessario che io vi annunci il Vangelo di Dio, che è Gesù Cristo, perché altrimenti non potete rispondere alla fede. Siete nella morte. Ecco allora cosa devono fare i veri apostoli, eh? Sono quelli che devono comunicarti la presenza di Gesù, il Vangelo di Dio. Non che vi devono raccontare il Vangelo, perché quello ve lo potete leggere a casa vostra, ma non è quello il punto. Vi devono comunicare il Vangelo di Gesù, il Vangelo di Dio, che il Vangelo di Dio è la presenza di Gesù. Perciò il vero apostolo, quello che è apostolo per chiamata, quando vi annuncia Gesù, vi comunica il suo spirito, la sua presenza. Certo, poi ciascuno di noi deve saperlo cogliere, certamente. Ma questa è l'azione che Paolo questa mattina ci riconsegna e riconsegna alla sua Chiesa. La Chiesa deve essere questa, deve essere il luogo dove tutti possono attingere la possibilità di rispondere alla fede. Perché se non rispondi alla fede, sei morto. Dentro sei morto. Dicevamo all'inizio, La freddezza della terra in cosa consiste? Consiste che la terra è fatta di uomini morti. Perché dentro non sono più animati dalla presenza di Gesù. Quindi dentro non rispondono alla fede, rispondono solamente a se stessi. È la freddezza della terra, è la morte dell'uomo. Ecco allora, anche stamattina vogliamo metterci di fronte a questa parola e cosa dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo essere preoccupati di questo, che dentro di noi abbiamo una chiamata, la chiamata alla fede. Dobbiamo rispondere, e questa risposta però implica dentro di noi un'esigenza. Abbiamo bisogno di conoscere Gesù, ma non solo di conoscerlo teoricamente, ma la conoscenza di Gesù è il godere della sua presenza. Abbiamo bisogno dello Spirito di Gesù, e allora va richiesto tutto questo. Quale dei padri darebbe al proprio figlio che chiede il pane un sasso? Quale padre al proprio figlio che chiede un pesce darebbe uno scorpione? Così, sentite che bello, Il Padre vostro darà lo Spirito Santo a tutti coloro che lo chiederanno. Allora, stamattina è chiarissimo. Noi abbiamo bisogno di questo Spirito, che è lo Spirito di Gesù. Quello che ti viene comunicato ovviamente dall'annuncio della parola. È quella parola che ti dice hai bisogno di Gesù. Devi avere Gesù dentro di te. Ora, se questa parola sollecita in te questa sicurezza, io ho bisogno di Gesù per rispondere alla chiamata della fede, sai cosa devi fare? Allora, chiedi al Padre che davvero lo Spirito di Gesù possa entrare dentro di te, possa guidare finalmente la tua vita, perché la tua vita non deve realizzare proprio niente, deve solamente essere una vita che trasmette l'immagine e la somiglianza di Dio. Però quell'immagine e la somiglianza di Dio che noi abbiamo capito all'inizio di questa messa, quando abbiamo detto che quell'immagine e la somiglianza di Dio ha solamente un'espressione, no? Quell'espressione così bella che fa contrasto con la freddezza della terra. Perché adesso, avendo capito Gesù e avendo capito la sua presenza, la terra non è rimasta più fredda. Perché? Perché tu hai infiammato con il tuo amore il cuore dell'umanità. Certo, tu sei via d'amore, tu ci fai come te. Sentite l'immagine e la somiglianza? Ci fai come te. Ma se ci fai come te, siamo sicuri di essere l'immagine e la somiglianza di Dio. Davvero questa messa porti dentro di noi questa certezza, facendo la comunione con Gesù. Prima di tutto sollecitati dalla parola, ma poi questa parola che diventa esigenza, che diventa necessità di sentire la sua presenza, ancora Gesù allora si consegna con il suo corpo, con il suo sangue. Pane del cielo sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. E se ci fai come te, siamo sicuri di essere come Dio, immagine e somiglianza di Dio. Credo in un solo Dio,
e si è fatto uomo.
Il terzo giorno risuscitato, Signore. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, procede dal Padre e dal Figlio, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professi un solo battesimo e aspetto la risurrezione dei morti. Allora facciamo la nostra preghiera in un modo un po' particolare, con il canto che trovate a pagina 14. No, scusate. Pagina 14, sì. E voi a pagina con il mio canto.
Thank you.
Padre, che nella umanità del tuo Figlio hai racchiuso la pienezza della tua verità e della tua grazia, fa che ciascuno di noi partecipi della sua pienezza, perché tutta la nostra vita sia conforme alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Intanto facciamo anche il canto di offertorio, che trovate a pagina 11 e voi a pagina 18, se tu mi accogli, se mi accogli. Se m'accogli, mio Signore, se ma mio Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Padre, accetta questo pane e questo vino che ti presentiamo e tu consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché siano per noi la presenza viva del Figlio tuo Gesù, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti. La Vergine Madre lo attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni Battista ha proclamato la sua venuta e lo ha indicato presente nel mondo. Lo stesso Signore, che oggi ci invita a preparare il suo Natale, ci trovi vigilanti ed esultanti nella sua lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Il Signore Gesù che si offre per noi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, è versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce, risurrezione, salvaci. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto, asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutto il clero, del popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che oggi hai convocato qui alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Corpo e sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Poi il canto di comunione lo trovate voi a pagina 9 e noi a pagina 16. preghiamo. Padre, che ci hai nutriti con il corpo e con il sangue del Cristo, tuo Figlio, formaci alla scuola del suo Vangelo, perché conosciamo la tua verità e viviamo così nella tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata. ...147...